Librofonica, edizione speciale, hashtag Io resto a casa. Salve a tutti, benvenuti su Radiofonica, io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e questa è un'edizione speciale di Librofonica, hashtag Io resto a casa. In questa trasmissione noi vogliamo raccontarvi che cosa stanno facendo i bibliotecari delle Bibliocom PG dalle loro scrivanie di casa. Vi ricordo anche che noi siamo presenti nel palinsesto di Radiofonica con una trasmissione che si chiama proprio Librofonica, e in questa trasmissione che ora chiamiamo Standard parliamo e vi raccontiamo dell'Augusta, di Biblonet, San Matteo degli Armeni, Sandro Penna, Villa Urbani e il Biblobus. Vi ricordo anche che siamo nel web, ci potete trovare sui social Facebook ed Instagram. Se avete bisogno di noi ci mandate un'email bibliotechepg@comune.perugia.it e noi sicuramente vi risponderemo. Ritorniamo a parlare di questa trasmissione Librofonica special hashtag Io resto a casa. Noi faremo delle brevi interviste ai nostri colleghi proprio per farci raccontare che cosa stanno facendo nelle loro scrivanie di casa e anche per conoscere dei lati particolari del loro carattere attraverso dei consigli che ci vorranno regalare e anche magari attraverso delle suggestioni musicali che ci potranno fare compagnia in questo periodo dove siamo forzatamente chiusi in casa. Non mi rimane altro che accogliere il prossimo ospite. Cari amici, rimanete all'ascolto. Ed eccoci qui, oggi sono davvero ben lieta di accogliere un altro collega delle biblioteche comunali di Perugia, Paolo Renzi. Salve Paolo!
Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito.
Paolo, ti vuoi presentare ai nostri ascoltatori?
Beh sì, mi chiamo Paolo Renzi, da oltre 20 anni lavoro come istruttore culturale presso l'ufficio Fondo Antico della Biblioteca Augusta del Comune di Perugia e mi occupo prevalentemente di libri antichi a stampa.
La domanda è d'obbligo: che cosa c'è in questo momento nella tua scrivania?
Beh, in questo momento c'è più o meno lo stesso caos che ho normalmente in ufficio, cioè mucchi di libri sparsi ovunque, libri miei quindi purtroppo non antichi, un computer portatile, uno smartphone che mi permette di collegarmi ad internet e di poter fare questo nostro intervento.
E nello specifico, nel progetto del quale tu ti stai occupando, che cosa concerne?
Allora, il mio lavoro consiste nel cercare di ricostruire il fondo librario originario che Prospero Podiani ha donato alla città di Perugia quando ha fondato la Biblioteca Comunale Augusta, che è nata il 22 dicembre 1582 in seguito a un atto notarile. Due anni dopo la morte di Podiani, nel 1627, un suo discepolo, Fulvio Mariottelli, ha redatto un inventario dei libri della biblioteca, circa 10.000 volumi, fra manoscritti e libri a stampa, questi ultimi descritti abbastanza minuziosamente, tanto che possiamo cercare di individuare le edizioni che sono state citate e fra queste edizioni individuate cercare gli esemplari ancora presenti in biblioteca.
Credo che sia importante anche spiegare ai nostri ascoltatori chi è questo personaggio, poco conosciuto anche agli stessi cittadini di Perugia. Raccontaci, Paolo, di qualcosa di Podiani.
Allora, Podiani è nato intorno al 1535, perché al momento in cui muore, nel 1615, si dice che avesse 80 anni. Il cognome Podiani svela un po' l'origine della famiglia. Podiani viene da Podium Aquilonis, Poggio Aquilone vicino Marciano. Prospero è un personaggio difficile da definire, ha mille sfaccettature. Potremmo però dire che era un professionista del libro. Possiamo affermare con certezza che nell'ambito della biblioteconomia, che è quella scienza che studia l'organizzazione e il funzionamento di una biblioteca, Podiani è stato un precursore. Sicuramente uno dei più grandi intellettuali umanisti d'Italia e d'Europa fra fine 500 e inizi 600. Si è formato studiando presso il Collegio dei Gesuiti di Perugia, una sorta di liceo classico dell'epoca. Non ha mai conseguito una laurea nell'Università di Perugia, presso la quale non risulta essere iscritto. Esiste invece un documento che attesta una sua iscrizione, in età diciamo avanzata, a 33 anni, quindi fuori corso, all'Università di Padova. Questa iscrizione consentiva agli studenti di acquistare libri a prezzi scontati. Padova era l'Università della Repubblica di Venezia, quindi lo Stato con maggiore produzione editoriale al mondo in quel momento. Si può pensare che la sua sia stata un'iscrizione strategica finalizzata al risparmio sugli acquisti.
Io credo che sia importante a questo punto addentrarci proprio in alcuni dettagli. Secondo te, qual è stato realmente l'apporto che Prospero Podiani ha dato alla scienza della biblioteconomia?
Allora, anzitutto ha scritto un importante trattato che riguarda il modo di costruire una biblioteca. Purtroppo è rimasto inedito. Noi abbiamo il manoscritto autografo presso la Biblioteca Augusta. L'opera non è datata, ma sarà scritta sicuramente entro il 1583. Questo è molto importante perché Podiani anticipa di oltre 40 anni quello che viene universalmente considerato il primo trattato di biblioteconomia, pubblicato nel 1627 da Gabriel Naudet, che era il bibliotecario del Cardinal Mazarino in Francia. Ora Naudet è famoso in tutto il mondo come il padre della biblioteconomia, ma il primato invece apparterebbe a Podiani. In quest'opera Podiani celebra la nobiltà che è insita nell'atto stesso di allestire una biblioteca. È un atto di estrema generosità, tipico di grandi e nobili personaggi, re, principi, duchi, cardinali, e quindi poi espone da un punto di vista tecnico i criteri di selezione delle opere degli autori e di classificazione sistematica dei volumi. È molto importante il fatto che egli dichiara di aver speso sin dalla sua fanciullezza tutti i suoi denari nell'acquistare i migliori libri esistenti su qualsiasi argomento dello scibile. E in questo Podiani è diverso da tutti gli altri bibliofili a lui contemporanei, che hanno per lo più un interesse limitato solo a specifiche materie. Lui invece vuole allestire sin da subito una biblioteca dichiaratamente a carattere universale. Probabilmente è in mente l'esempio del cardinale Bessarione, il quale dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi nel 1453 mette insieme un'enorme raccolta di libri allo scopo di preservare la cultura greca. Questi libri poi lui nel 1468 li dona alla città di Venezia perché vengono conservati e messi a disposizione degli studiosi. E anche Podiani avrà sempre un'attenzione particolare per i libri greci.
Paolo, è veramente interessante. Podiani davvero è stato un personaggio, un precursore. Forse appunto anche questo è un aspetto estremamente interessante. Ma alla fine di questi libri così preziosi, che cosa pensava di farne Podiani?
Allora, lui già al momento in cui ha scritto questo trattato aveva preso in considerazione di rendere accessibile la sua biblioteca privata agli studiosi. Per far questo ha pensato di depositarla presso qualche ente che potesse gestirla anche dopo la sua morte e evitando in questo modo la dispersione della biblioteca. A un certo punto lui si convince che questo ente può essere proprio il Comune di Perugia. Però la realizzazione del progetto non è semplice. Podiani, nonostante grandi sforzi, alla fine ci riuscirà soltanto in parte. Questo perché probabilmente Podiani era troppo avanti rispetto ai tempi e alla città in cui viveva. Nonostante avesse manifestato l'idea di onorare al Comune di Perugia un vero e proprio patrimonio, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico, all'inizio il Comune declina molto cortesemente l'offerta generosa di Podiani, perché era difficile a quell'epoca far accettare a un'amministrazione civica l'idea che dovesse assumersi l'onere di allestire, gestire e incrementare una biblioteca per poi metterla a disposizione del pubblico cittadino straniero. Diciamo che grazie alle conoscenze che Podiani aveva presso la curia pontificia a Roma, lui riesce a ottenere da Papa Gregorio VII che la gabella sulla cenceria, che era una particolare tassa dovuta all'amministrazione centrale sui proventi della raccolta dei panni usati, quindi i cenci, venisse devoluta alla città di Perugia, consentendo per mezzo di essa il mantenimento della biblioteca.
No, entrando un pochino di più nel personaggio di Podiani, in realtà c'è proprio una tradizione che descrive lo stesso Podiani come un uomo molto taccagno, una sorta di paperoni, come qualche volta l'hai descritto, che risparmiava tantissimo sull'acquisto del pane e vestiva anche con panni usati. In base ai tuoi studi, ma c'è verità su questa diceria?
Allora, diciamo che questa immagine assolutamente negativa che si è voluta dare di Podiani sostanzialmente è falsa. Si può accettare. Oggi noi diremo che è una fake news. Podiani era un benestante sicuramente, ma non era ricco sfondato. Non era un nobile, non era un esponente della gerarchia ecclesiastica, non era un uomo di governo, non era un prestigioso docente universitario. E quindi diciamo che per vivere doveva amministrare sicuramente in maniera molto oculata le proprie proprietà immobiliari e terriere che aveva in città e nel territorio. E soprattutto questo in funzione del fatto di poter portare avanti la sua costosa passione, comportava l'acquisto e la vendita di migliaia di libri. E questa pratica lui la conduceva personalmente, non pagava intermediari. Lui si documentava sulla produzione libraria contemporanea attraverso la costante acquisizione di bibliografie, di cataloghi di libri in commercio, e questo gli permette di riconoscere l'esistenza e il valore economico culturale di migliaia di volumi molto meglio dei stessi librai di mestiere, e gli consentiva di poterli comprare direttamente dai rivenditori al miglior prezzo. Si dice che Podiani avesse una memoria prodigiosa, che gli permetteva di memorizzare l'incipit, quindi diciamo la parte iniziale di migliaia di libri. Va anche detto che una parte dei volumi che lui comprava poi li rivendeva o li scambiava, questo per poter incrementare la sua raccolta. Sicuramente lo stipendio da bibliotecario comunale non gli sarebbe bastato da solo per poter portare avanti il suo progetto, quindi doveva avere una gestione estremamente attenta del patrimonio, ma sicuramente possiamo dire che non era un taccagno, anzi, semmai un filantropo, perché oltre ai 10.000 volumi della biblioteca che ha donato alla città di Perugia, egli ha donato anche alcuni edifici da destinare a uso assistenziale, fra cui la stessa abitazione, che è un fabbricato che ancora oggi ospita una residenza per anziani, che è l'attuale Istituto Donini, che sta in Borgo 20 Giugno.
Infatti, ma secondo te allora perché si forma questa immagine negativa di Podiani?
Diciamo che, come dire, Podiani aveva un carattere difficile, non aveva timori reverenziali verso nessuno e nel tempo era divenuto sempre più intransigente. Questo perché però? Perché aveva visto disatteso da parte del comune l'accordo sottoscritto riguardo la realizzazione della biblioteca e lui a questa istituzione aveva dedicato l'impegno di un'intera vita. I soldi della censoria verranno impiegati sì dal comune per realizzare la biblioteca, ma anche per allargare la residenza dei priori e soprattutto dal 1592 i fondi destinati alla struttura vengono utilizzati dalla città di Perugia per ripianare i debiti con l'amministrazione centrale a Roma. Quindi nasce un grande conflitto che induce Podiani a rompere nel 1597 le relazioni con i priori, a riportare i libri a casa propria, e Podiani è ossessionato dal timore che la sua biblioteca possa andare dispersa dopo la sua morte. Per evitare questo, redige ben 7 testamenti circa la destinazione finale della biblioteca e solo un mese prima di morire conferma la primitiva donazione del 1582 al comune e si assume completamente la colpa di tutti i disguidi occorsi fra le parti, tanto era il suo desiderio di assicurare un futuro alla sua raccolta di libri. Appena egli conferma la donazione, il governatore di Perugia ordina di andare a prelevare i libri dalla casa di Podiani e di portarli a Palazzo dei Priori. Ma i volumi non ci sono più. Cosa era successo? Era successo che nel frattempo l'arciprete della cattedrale, Enea Baldeschi, aveva organizzato un complotto ai danni di Podiani. Si era impossessato delle sue proprietà e aveva nascosto tutti i suoi libri presso il convento di Santa Maria dei Fossi. A questo punto i volumi verranno prontamente recuperati dalle autorità di polizia con una vera e propria operazione di intelligence e riportati a Palazzo dei Priori.
Estremamente interessante questa storia, Paolo. Allora, al termine, ecco, di questo interessante tratto che tu ci hai voluto regalare intorno a Podiani, io so che c'è una citazione che tu vorresti regalare ai nostri ascoltatori proprio sì, intorno al pensiero di Podiani. Dici.
Sì. Allora, noi abbiamo una sua citazione che autografa, è scritta in latino, io ve la dico in italiano per, diciamo, per comodità. Lui dice che per lo Stato non è opportuno essere decorato soltanto di armi, ma anche essere armato della cultura. Però intanto qui lui sta parafrasando Giustiniano. Dobbiamo considerare che fino all'inizio del 1500 Perugia era famosa per il valore che aveva in campo militare, i famosi condottieri di Ventura, e per l'università che era stata fondata agli inizi del 300. Dopo la guerra del Sale, 1540, Perugia perde la sua autonomia militare. Podiani capisce che il futuro della città è nell'investimento culturale, quindi l'istituzione della Biblioteca Augusta è concepita come uno strumento di promozione civile, ma anche come un valido supporto all'attività dell'università, rappresentando un motivo di maggiore attrattività per gli studenti che verranno iscriversi a Perugia, apportando alla stessa città di Perugia un cospicuo beneficio economico. Dobbiamo considerare che l'università non aveva una sua biblioteca, ce l'avrà solo dal periodo napoleonico in poi. Quindi Podiani ha capito esattamente quale poteva essere il futuro della città di Perugia.
Veramente un precursore in tutto e per tutto, anche proprio per aver capito dopo la guerra del Sale, cioè stiamo parlando del 1540, proprio di avere concepito la cultura, e quindi è veramente un personaggio al quale dobbiamo attingere anche proprio per riscoprire tante cose in questo periodo che stiamo vivendo. Paolo, dopo questa citazione davvero bella, proprio anche illuminante, ti vogliamo proprio ringraziare perché ci hai fatto conoscere meglio questo importante personaggio, davvero che è sconosciuto e che dobbiamo proprio approfondire. Chiaramente, come abbiamo chiesto anche alle altre colleghi delle biblioteche, c'hai qualche suggerimento da darci proprio per affrontare questo periodo?
Sì, il periodo è difficile, secondo me per noi stessi la cosa migliore da fare credo che sia ascoltare musica, qualsiasi tipo di musica, quella che ci piace di più, magari però cercando di condividerla con gli altri. Anche leggere fa bene, un bibliotecario dovrebbe suggerire questo. Però le modalità di lettura nostre, moderne, sono essenzialmente individuali, quindi leggere al tempo d'oggi diventa un fatto personale, quasi egoistico. Invece, secondo me, mai come in questo momento, è importante prendere in considerazione gli altri. Quindi io consiglio di mantenere i rapporti umani con le altre persone, con qualsiasi mezzo. Per chi non sa o non ha voglia di usare i moderni social, basta fare una telefonata. Nessuno si salva da solo.
Hai parlato prima di musica. C'è un brano musicale che vuoi suggerirci?
Allora, a me piace molto Roberto Vecchioni. Quindi io suggerirei un brano che si chiama Va ragazzo, che è tratto dall'Infinito, che è l'ennesimo, secondo me, capolavoro del professore. Questo brano contiene anche una citazione in greco. E questo avrebbe fatto certamente piacere a Podiani.
Grazie Paolo, veramente ti ringraziamo tantissimo. Ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che ci potete trovare nel web, sui social, Facebook ed Instagram, sempre come Biblioteche Comunali di Perugia, o mandarci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it, magari per chiedere qualche informazione ulteriore su Prospero Podiani, che noi la gireremo sicuramente a Paolo, al nostro caro collega Paolo Renzi. E poi ecco, vi voglio lasciare anch'io con una piccola citazione, che è: fai quello che puoi con quello che hai e nel posto in cui sei. E noi è questo proprio che vogliamo fare in questo momento con questa semplice librofonica speciale hashtag Io Resto a Casa. Grazie Paolo ancora veramente, e all'appuntamento alla prossima puntata con i nostri ascoltatori.
Grazie a voi per l'opportunità.
Loro lo conoscono al tramonto, ai conai che scaio gli andres, a dosine impara lì a che lontes, e se le ne caio elios, mai non tai in urano.
Librofonica, edizione speciale hashtag Io Resto a Casa.